veramente una gioia stare qui oggi davanti a voi, ma soprattutto è sempre una gioia poter servire il Signore nella Sua parola, nei Suoi insegnamenti. Abbiamo condiviso dei bei momenti oggi, sia con i cantici, abbiamo sentito la presenza del Signore nel nostro cuore oggi. Gloria a Dio. Oggi voglio portare un tema che tanti già conoscono, o almeno un passo alla parola che già tanti conoscono. Quante volte ci è capitato di voler spiegare un concetto, un fatto immaginario dalla nostra mente, un'esperienza della nostra vita e non riusciamo a farci capire dall'altra persona o a farci comprendere dall'altra persona il senso di quello che noi vogliamo dire, il senso di quello che vogliamo trasmettere. E davanti a queste difficoltà di comunicazione, cosa facciamo di solito? Allora, ricorriamo a degli esempi che fanno parte della vita reale, o meglio ancora, usiamo delle parabole. Cos'è una parabola? Per parabola si intende una narrazione oppure un racconto di un fatto immaginario ma appartenente alla vita reale, con il quale si vuole illustrare una verità o un insegnamento morale o religioso. Gesù stesso utilizzava le parabole. Vediamo Matteo, Luca, Marco, gli Evangeli sinottici, che sono a maggior parte concentrati tutti nei Evangeli, le parabole che il Signore parlava. E ci sono parabole che rivelano il regno di Dio, che rivelano il regno dei cieli. Proprio in Matteo, al capitolo 13, è un capitolo proprio pieno di queste parabole. Ricordiamo la parabola del seminatore, ricordiamo la parabola del zizzania, ricordiamo la parabola del cattivo servo, ricordiamo la parabola dei lavoratori a ore, la parabola del lievito. Ci sono tante parabole che il Signore si è servito per poter parlare a coloro che ascoltavano. E qual era il senso che il Signore voleva trasmettere? Il senso era quello che il Signore voleva spingere coloro che ascoltavano queste parabole, questi esempi, a riflettere sulla propria vita e sulla propria conduzione spirituale in quel tempo. Ho detto questo per introdurci nelle riflessioni che il Signore vuole mettere nel mio e nel vostro cuore oggi. È un tema, quello di oggi, che i tempi che stiamo vivendo come Chiesa di Dio ci porta a riflettere. Uno, sul grande amore del nostro Signore e Salvatore, che ci porta a salvare la vita eterna. Due, sulla necessità di una risposta interiore al suo invito, una risposta sincera e reale. E tre, sulla distinzione o differenza certa, sicura, come abbiamo detto prima, tra coloro che accettano il dono della grazia con gratitudine e riconoscenza e coloro invece che lo rifiutano con indifferenza e freddezza spirituale. Il titolo che ho dato a questo mio tema oggi è: tu hai accettato l'invito di Dio? Leggiamo il testo che si trova in Matteo, al capitolo 22, dal versetto 1 al versetto 14. È una parabola che conosciamo tutti, parabola delle nozze. Gesù ricominciò a parlare loro in parabola dicendo, ricominciò. Ecco, questo ricominciare, questo vuol dire che il Signore parlò tanto in parabole. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo, dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non curandosene se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi,
le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni.
Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi usciti per le strade radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo
che non aveva l'abito nuziale o di nozze.
E gli disse: amico,
come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?
E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi
e gettatole nelle tenebre di fuori.
Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti,
poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Questo è un brano che a me mi mette molto da pensare e da riflettere.
Questa parabola ci illustra le caratteristiche
del Regno dei Cieli,
paragonato a una grande festa nuziale, dove viene sottolineata l'importanza vitale di dover accettare e di essere pronti a rispondere all'invito di Dio.
E dove viene anche sottolineata l'importanza di essere pronti a impegnarsi in una relazione autentica con Dio. Questa parabola inoltre ci avverte anche del rischio che si corre ad essere esclusi dal regno e da questo banchetto nuziale che noi tutti aspiriamo da un momento all'altro di passare con il Signore Gesù. Possiamo dividere ed andare ad analizzare questa parabola in tre chiamate o inviti che rappresentano dei momenti fondamentali per la vita del popolo della Chiesa di Dio e anche per noi oggi. Il primo invito è stato rivolto al popolo ebraico. Sappiamo che il Signore mandò tanti profeti a parlare al popolo ebraico. Daniele, Ezechiele, Geremia, Giona, Ageo, Michea, tutti i profeti nell'Antico Testamento che il Signore mandò al popolo ebraico per parlare del Regno dei Cieli, per parlare della salvezza di Dio. Innanzitutto vediamo qual è il desiderio di Dio più grande in questa parabola. Il desiderio di Dio pieno di amore è donare al popolo che lui si è scelto un dono che non si basa sui meriti, non si basa sulle opere, non si basa sui sacrifici, ma ricordare al suo popolo che c'è un dono che si basa sulla grazia di Dio, sulla grazia di Dio per ognuno. E questo desiderio, cari fratelli, ce lo dobbiamo ricordare, perché questo desiderio è il filo rosso, il filo conduttore di tutta la parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse. Il senso, l'importanza di questa parola è proprio quella di far capire ad ognuno di noi che non si ha la salvezza nel Signore tramite opere, tramite sacrifici, ma solo tramite la fede e la grazia che viene dalla fede.
Nel versetto 3 vediamo la sua prima chiamata o il primo invito che è stato nel passato rivolto da Dio solo al popolo ebraico.
E qual è stata la risposta del suo popolo all'invito del Signore? Tutti hanno rifiutato l'invito. Tutti hanno reagito nell'indifferenza più totale, non curandosi
e non dando importanza, peso e valore all'invito o alla chiamata di Dio.
Tutti. Ecco, proprio a loro, agli ebrei, ai pagani, agli scribi, ai farisei,
il Signore, oltre ai profeti che mandò nell'Antico Testamento, manda ora una seconda chiamata,
manda i discepoli ad invitare il popolo ebraico a venire al Signore.
E questo lo possiamo vedere nei versetti 4 e 7, quando leggiamo: mandò una seconda volta altri servi,
vale a dire la Chiesa, la nuova Chiesa, i discepoli,
dicendo: di dagli invitati, io ho preparato il mio pranzo,
i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze.
Ma quelli, inaugurandosi, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio, altri poi presero, i suoi servi li maltrattarono, li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città.
Sì, tutto era pronto, tutto è ancora pronto oggi.
Tutto è pronto, perché il Signore ha compiuto Lui stesso ogni cosa che era impossibile e possibile
per la loro e per la nostra salvezza ancora oggi. Lui l'ha compiuto se stesso, con sofferenza, con dolore, con sacrificio, ma soprattutto con amore immenso che ha avuto, che ha, che avrà per ogni sua creatura, come ci ricorda Paolo in Prima Timoteo al capitolo 2, al versetto 3 al versetto 4. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Tutti. E con la sua morte, ma soprattutto con la sua risurrezione, il Signore ha potuto dire in croce: tutto è pronto. In aramaico si dice tetelestai, che vuol dire che il Signore ha potuto sulla croce mandare un grido di vittoria. Quando il Signore dice tutto è compiuto, tutto è pronto, il Signore sta mandando un grido di vittoria, un grido di trionfo su quello che è il male, su quello che è il peccato, su quello che è Satana, un grido di liberazione dal peccato per tutta l'umanità. Ecco, sulla croce l'invito è stato mandato per partecipare alle nozze e al banchetto nuziale del nostro Signore Gesù. Ma solo chi risponderà a questi potrà partecipare alla grande festa che si terrà in cielo, la presenza del nostro Dio. Vediamo ora in che modo ha risposto questo popolo ebraico, pagano, religioso, all'invito del Signore. Leggiamo in Luca, al capitolo 14, dal versetto 17 al versetto 21. E allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al Signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze e per le vie delle città e conduci qua poveri, storti, ciechi e zoppi. Tutti hanno rifiutato l'invito del Signore. Abbiamo ascoltato bene, cari fratelli? Abbiamo capito bene? Ci ricorda forse qualche nostra reazione o esperienza personale in proposito? Noi, cari fratelli, cosa rispondiamo all'invito del Signore? Qual è la nostra risposta al suo amore, che ci dona non per meriti nostri, ma per grazia sua, la gioia di una vita eterna nel suo regno, alla sua presenza? Troviamo anche noi le scuse per non accettare il suo invito? Tipo: oh Signore, questo non è il momento giusto, devo concentrarmi alla carriera. Oh Signore, mi sono appena sposato e devo vedere come mandare avanti la famiglia. Oh Signore, ho appena comprato casa e devo vedere come devo fare per fare gli straordinari per pagare. Oh Signore, sono troppo impegnato e non ho tempo per queste cose. Oh Signore, ho troppi problemi a casa e non ho la mente. Oh Signore, sono ancora giovane, c'ho ancora tempo. Ci ricorda qualcosa della nostra vita? Quanti o dovremmo dire ancora al Signore per non accettare il suo invito? Quanti? Pensiamoci, fratelli. Il Signore, cari fratelli, cara Chiesa, e stiamo molto attenti a quello che il Signore sta per. Quando parla, questo è il momento giusto. Oggi è il tempo favorevole. Oggi, se udite la mia parola, non indurite i vostri cuori. Quando il Signore parla di tempo favorevole, non lo fa per riempire una riga, per riempire una frase, per riempire una pagina. Non ha bisogno. Il Signore, quando parla di tempo, lo fa affinché noi tutti capiamo che il domani non ci appartiene. E che non sappiamo quando il Signore ci chiamerà a sé, o se abbiamo ancora il tempo di rispondere al suo invito o alla sua chiamata. Non lo sappiamo. Quanti o dobbiamo dire ancora al Signore? Chi ancora non ha aperto il cuore al Signore? Quanti o dovete ancora dire al Signore? Quanti, quanti? E il Signore ancora oggi, ancora adesso e ancora in questo momento, pieno del suo amore, pieno della sua pazienza, sta dicendo ancora ad ognuno di noi e ancora a chi non l'ha fatto: tu hai accettato il mio invito, hai accettato il mio invito. Ricordiamoci che il nostro Dio è molto paziente, perché dona la possibilità a tutti di accettare questo invito, ma per chi lo rifiuta, diventa un Dio di giustizia, come possiamo vedere nei versetti 7 e 8. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Non erano degni. E questo è il giudizio di Dio, all'indifferenza degli ebrei al suo invito e anche alla nostra indifferenza oggi. Morte, distruzione, maledizione per chi non ha aperto il cuore al Signore. Pensiamoci. Pensiamoci, cari fratelli. Dopo di questo, vediamo il Re, il Signore, mandare ancora altri servi, in questo caso la Chiesa, in questo caso noi oggi, a portare l'invito a chi ancora non ha accettato il Signore, a mandare l'invito alle nostre mogli, ai nostri mariti, alle nostre famiglie, ai nostri cari, ai nostri amici, ai nostri colleghi. Il Signore oggi sta chiamando la sua Chiesa a mandare l'ultimo invito, l'ultimo, è l'ultimo invito che è rivolto a tutti, che vale a dire rivolto ai gentili di allora e a noi oggi. E questo possiamo leggere ancora al versetto 8 e 10, quando dice: quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che si trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ecco, il Signore apre la porta del cielo a chiunque accetta il suo invito e riconosce in lui l'unico Dio, l'unico Salvatore, l'unico Signore, il Redentore della propria vita. E come possiamo leggere, il Signore non dice ai suoi servi di invitare solo quelli che sono degni, quelli che sono giusti, quelli che sono perfetti, quelli che presentano delle opere di beneficenza, quelli che presentano sacrifici. No. Il Signore disse: andate e invitate tutti. Questo tutto non fa eccezione. Tutti. Buoni e cattivi, sani e malati, storpi, ciechi, muti, incapaci, deboli, paurosi, incerti, peccatori, omicidi, drogati, alcolizzati, ladri, bugiardi, irascibili, gelosi, falsi, e ne potremmo fare ancora un elenco abbastanza. E se qualcuno di noi si riconosce oggi, oggi, se qualcuno qui oggi si riconosce in questi aggettivi, o sta passando momenti che riguardano alcuni di questi aggettivi, beh, cari fratelli, cara chiesa, cara amica, caro amico, con tutto il cuore, sappi che il Signore ha preparato il suo pranzo e le sue benedizioni anche per te. Così come sei, abbiamo detto, il Signore ti ama. Hai un problema di alcol? Il Signore ti ama. Hai un problema di gioco? Il Signore ti ama. Hai un problema di droga? Il Signore ti ama. Hai un problema di debolezze? Il Signore ti ama. E ti sta mandando questo invito oggi ad andare a Lui e aprire il suo cuore a te, riconoscerlo nella tua vita come suo Signore e Salvatore. Così come sei. Così come siamo. Storpi, ciechi, muti. Perché il Signore non guarda all'esterno, il Signore guarda il cuore di ognuno di noi, non guarda l'immagine, non guarda la maschera che ci mettiamo addosso. E ripeto, se oggi qui c'è qualcuno che pensa di essere indegno, che pensa di non essere appropriato per partecipare, per rispondere all'invito del Signore, oggi, adesso può farlo, perché dopo non ci appartiene. Ricordiamoci, quando il Signore dice oggi, vuol dire oggi, vuol dire adesso, non facciamo questi, oh Signore, ho ancora tanto da fare, non riesco a superare questo mio problema, aspetti ancora un po', che forse ce la faccio. Quando riflettevo su questo, il mio cuore, io, Signore, ma che amore c'hai tu per ognuno? Che grande questo amore che tu hai verso ognuno di noi e verso di me, quando ancora non ci conoscevi, come abbiamo detto, e tu ci hai tratto fuori dal nostro paese, tu ci hai sollevato da tutte quelle che possono essere le nostre debolezze, le nostre paure, le nostre incertezze, i nostri dubbi. Da ogni cosa il Signore ci ha sollevato. Lui vuole solo che tu rispondi al suo invito. Il Signore vuole che tu apri il suo cuore e lasci la tua vita nel riconoscendo l'unico nome, l'unica via, l'unica possibilità. E vogliamo leggere quel versetto che per me è uno dei più potenti, pieni d'amore che il Signore, per mio modesto conto, ha potuto scrivere. Isaia, capitolo 1. Versetto 18, lo conosciamo. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatti, io aggiungerei, non per aggiungere qualcosa, ma dico, anche se le vostre debolezze, anche se i vostri vizi, anche se le vostre paure fossero così tante, il Signore nel suo amore, nella sua misericordia, dice, diventeranno bianchi come neve. Venite, venite, discutiamo. Ma potete immaginare che amore grande, che amore grande il Signore ha avuto, ha e avrà ancora per la sua creatura. Anche se ti senti inappropriato, hai questo problema di alcol, vieni, discutiamo. Hai questo problema di di dipendenza. Vieni, discutiamo, discutiamo. Anche se i tuoi peccati fossero di rosso scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Per me questo è uno dei versetti più forti. Più forti. Il Signore, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, colui che ha creato ogni cosa, si abbassa a noi. Vieni, discutiamo, parliamo e non ti preoccupare. E non ti preoccupare, anche se i vostri peccati fossero di un rosso scarlatto. Chi crede in me, a sangue che io ho versato sulla croce, come unico sacrificio, i loro peccati diventeranno bianchi come la neve. Le vostre debolezze, i vostri difetti, le vostre paure, io, il Signore, le tramuterò in virtù, le tramuterò in forza, le tramuterò in pregi, le tramuterò in una nuova. Venite, oggi l'invito è ancora. Venite. Come rispondiamo noi oggi all'invito del Signore? Come? Accettiamo questo invito? O ancora oggi decliniamo questo invito? Cari fratelli, care sorelle, se ancora c'è qualcuno qui che pensa di non essere appropriato all'amore del Signore, beh, sappi che il Signore ti ama, sappi che il Signore ti ama e oggi ti sta chiamando ad aprire il tuo cuore a Lui. Oggi, adesso, ti sta chiamando a rispondere al suo invito. Risponde, come abbiamo detto già all'inizio, c'è la necessità di una risposta interiore, intima, sincera, affinché noi possiamo partecipare al pranzo delle nozze del Signore, che ha imbandito per me, per te, per ognuno di noi in cielo. E ora vediamo cosa serve e come dobbiamo prepararci per rispondere a questo invito, per non essere un invitato indesideroso, come possiamo leggere ai versetti 11 e 12. Allora il re disse ai servitori, ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Cosa potremmo dire al Signore? Se il Signore ci chiamerà oggi e ancora qualcuno qui non ha aperto il suo cuore al Signore. Oh Signore, non ho avuto tempo. Oh Signore, mi dispiace, ma ero pieno di problemi. Rimarremo con la bocca chiusa. Perché sappiamo che la colpa è nostra. Abbiamo rifiutato l'invito. E per rispondere a questo invito dobbiamo innanzitutto accettarlo, farlo nostro. E questa terza chiamata è certamente la più importante, perché è l'ultimo invito, perché è qui e adesso che si decide, in base alla nostra risposta, la destinazione della nostra vita eterna. E qui e adesso. Perché un domani non potete dire non sapevo niente. Non lo sapevo. Non sapevo quello che dovevo fare. Nessuno me l'ha parlato. Oggi, qui, ognuno di voi ha ricevuto questo invito. Ognuno di voi. Per chi l'ha fatto, si gloria nella grazia di Dio. Ma per chi ancora non l'ha fatto, riflettete. Riflettete bene. Cari fratelli, care sorelle, riflettete bene. Accettare questo invito richiede un abito nuziale che testimonia una risposta e un'accettazione alla chiamata di Dio. E quale dovrebbe essere questo abito che noi dobbiamo per forza indossare per presentarci alla sua presenza? Cosa pensate voi? Quale sarebbe questo abito? Amen. È Cristo stesso. Bisogna rivestirsi di Cristo, abbandonare il vecchio uomo che è in noi e rivestirsi dell'uomo nuovo che
che è creato a immagine di Dio, come possiamo leggere in Efesini 4, dal versetto 21 al versetto 24. Seppure le avete dato ascolto e lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Rivestirsi di Cristo è la condizione assoluta per rimanere e partecipare al banchetto di nozze col Signore. Non è un oggetto materiale che dovremmo mostrare, non è il taglio e lo stile dell'abito che dovremmo mostrare, non è la marca dell'abito che dovremmo mostrare, non sono le opere che dobbiamo mettere in mostra, ma rivestirsi di Cristo e rivestirsi della fede autentica, sincera, umile, che solo Dio può riconoscere nel nostro cuore. Solo Dio può riconoscere nel nostro cuore. Perché non lo possiamo ingannare. Non possiamo presentarci con un bell'abito vistoso, firmato chissà da chi, ma dentro siamo poveri e sozzi. Rivestirsi di Cristo e rivestirsi di quella fede autentica, sincera, leale, umile, per piacere e per camminare in Lui. Evitiamo quindi, cari fratelli, con tutto il cuore, un approccio superficiale o addirittura basato su un senso di diritto acquisito, perché questo, cari fratelli, è un pericolo molto grande. Basarsi sulla grazia acquisita, non fare più niente, avere una fede morta, inoperosa, arida, fredda. No, non è questo. Non è questo rivestirsi di Cristo. Non è questo. E stiamo attenti, cari fratelli. Stiamo attenti. Perché dall'illusione ci vuole poco, poco. Altrimenti, come abbiamo letto, ci troveremo alla sua presenza, come possiamo leggere nei versetti 13 e 14, cari fratelli. Allora il re disse ai servitori, legatelo, mani e piedi, e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Non possiamo mai immaginare quello che sarà, mai potremo immaginare quello che sarà, poiché morti ma pochi gli eletti. E il re, il Signore, oggi chiama ancora oggi la sua chiesa, e quindi ognuno di noi a rispondere a questi, con un impegno sincero, ma soprattutto un impegno che trasforma la nostra vita, un impegno che trasforma, un impegno che è vivo per la nostra vita spirituale. Coltiviamo in noi una fede autentica, affidabile, per farci essere pronti a rispondere e a partecipare alla grande festa nunziale del Regno dei Cieli. Io immagino quel giorno quando il Signore scenderà sulle nuvole e chiamerà la sua chiesa, chiamerà la sua sposa a partecipare a questo banchetto. Chi vuole partecipare col Signore in cielo? Chi? Io penso ognuno di noi, vero? Io penso ognuno di noi. Per concludere vorrei rileggere ancora una volta questi ultimi due versetti di questa parabola, perché vorrei che rimbombassero nella nostra mente, rimbombassero nel nostro cuore. E ancora a chi non ha aperto il suo cuore al Signore, che possa veramente bussare, penetrare nei loro cuori questo invito, perché il Signore sta aspettando la vostra chiamata, il Signore sta aspettando la chiamata, sta aspettando la risposta di ognuno di voi, di ognuno. Allora il re disse ai servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Chi vuole partecipare a questo dolore? Penso nessuno, vero? Sta a voi, cari fratelli, sta a voi, caro amico, cara amica, sta a voi decidere se volerlo fare o no, poiché molti sono i chiamati, molti, ma pochi sono gli eletti. Cara Chiesa, cari fratelli, veramente, il Signore ha messo nel mio cuore oggi questo tema, perché il tempo sta per finire. Tutto quello che stiamo vedendo, tutto quello che sta succedendo, non ci sta parlando altro di questo. E il Signore ancora oggi si dimostra nei confronti della sua creatura con un amore immenso, con una pazienza immensa, perché il Signore vuole che tutti siano salvati e che nessuno perisca. Io spero che queste parole, questa parola che il Signore oggi ha messo nei vostri cuori, possa veramente toccare i cuori di ognuno di noi e chiederci se è arrivato il tempo di rispondere al Signore. Che il Signore vi benedica. Amen.